19:10, ancora buonasera a tutti e a tutti, seconda parte di Profondo Rosa e come solitamente facciamo dedichiamo questi ultimi 20 minuti solitamente alle storie di vita, stavolta insomma probabilmente trasbordiamo anche un pochino oltre, la parola trasbordare forse capita abbastanza acceso come si dice a Roma. E intanto buonasera, speriamo che ci ascolti bene, ci senti?
Senti, vi sento non tanto forte, ma vi sento. Okay. Se riuscite
proviamo ad alzare un pochino il volume, speriamo che vada un pochino meglio. E noi di solito facciamo una domanda insomma alle nostre ospiti, ai nostri ospiti che poi partecipano in qualche modo alla nostra trasmissione, che è di presentarsi e di raccontarci così un po' chi sono e che fanno.
Allora, volete che mi presento?
Sì, sì. Se ti va, sì.
Se ne hai voglia.
Allora, io mi chiamo Silvia, ho 39 anni, sono nata in Piemonte, ho vissuto per tanti anni a Modena, in Emilia-Romagna, e ho studiato al Politecnico a Milano e sono 10 anni adesso che vivo a Parigi, dove faccio l'ingegnere aeronautico, soprattutto nel campo in realtà dell'ingegneria spaziale, quindi lavoro per l'Agenzia Spaziale Francese a Parigi su dei progetti come per esempio Ariane 5, che è si chiama fusée in francese, un rocket in English, che porta dei satelliti nello spazio, quindi faccio l'ingegnere spaziale.
Detto così viene subito da dire fighissimo.
Infatti funziona un sacco con le ragazze, funziona sempre, è un lavoro, cioè quando uno dice faccio il regista o faccio altri lavori funziona molto bene, insomma fare l'ingegnere spaziale
certo.
È una roba che convince.
Sicuramente sì, è inusuale, sicuramente poi in particolare insomma per una donna veramente andiamo a toccare dei punti nevralgici penso della nostra società, detto così fuori dai denti, infatti poi alla fine come dire, noi non ti conosciamo, almeno non ti abbiamo conosciuto come ingegnere aerospaziale, ma ti abbiamo conosciuto perché hai fatto pure un'altra cosa che magari se ci vuoi raccontare.
Sì, un po' di tempo fa, essendo stata allevata per migliaia di anni in un ambiente che era un ambiente soprattutto popolato da ragazzi, da uomini, da ingegneroni, da signori, eccetera, mi è venuta l'ispirazione, mi è venuta voglia di in qualche modo trasformare questa specie di sensazione di un po' di, come dire, quasi di incazzatura a volte, un po' di collera, di trasformare in un modo un po' più positivo, e quindi sono riuscita a mettere insieme un progetto per fare un film, un documentario che racconta in qualche modo la storia delle donne che non sono state le pioniere della conquista tra virgolette dello spazio, ovviamente cercando di partire da un punto di vista femminista, quindi personale, non da raccontare la storia generale come se io fossi quella che conosceva tutta la storia del passato, era veramente cercare di far vedere da un punto di vista molto personale un mondo che mi affascina e che forse poteva affascinare anche qualcuno o qualcuna nel pubblico degli spettatori che siamo riusciti ad avere fino adesso per questo film.
Leggo qui sullo schermo davanti a me nella presentazione che del tuo film viene fatto da Sam Prefer Cake, il festival che c'è stato a Bologna, il festival di cinema lesbico che c'è stato a Bologna 15 giorni fa, dove io ho avuto la fortuna di vederlo il tuo film. Nella presentazione si scrive: decostruisce il mito di una eroica conquista dello spazio bianca, maschile e separatista. E insomma è un'affermazione forte che, avendo visto il film, condivido, ma ti chiedo tu che ne pensi di questa frase.
Ma sono molto fiera di questa frase, spero in qualche modo di aver contribuito magari non a decostruirlo ma comunque a criticarlo, nel senso che uno dei personaggi principali di questo documentario, in cui si parla veramente di quelle poche donne che sono state protagoniste della conquista spaziale, uno dei personaggi di questo documentario non è un astronauta o un'ingegnera, ma è una filosofa, una teorica che si chiama Donna Haraway, e lei sì, lei è riuscita di costruire una serie di miti, di figure retoriche, di immagini, di metafore che noi usiamo sempre nella nostra vita quotidiana, su quello che è la tecnologia e diciamo il gender, quindi essere uomo o donna in un campo scientifico come il nostro. Donna Haraway, in modo molto, molto, molto chiaro e molto simpatico nel film, si sforza di farmi capire, perché io faccio un po' la naive che fa le domande a destra e a sinistra per sapere com'è la storia della conquista dello spazio vista dal punto di vista di una donna. Donna Haraway cerca di farmi capire che in realtà questa storia è una storia che è uguale a tutte le altre, nel senso che ha sempre gli stessi modelli, gli stessi modelli di dominazione, di potere che sono applicati, quindi non differisce niente nella storia rispetto alla storia politica, alla storia sociale, eccetera, eccetera. Quindi sta evoluendo poco poco alla volta per aprirsi anche alle ragazze, alle donne che adesso stanno cominciando a lavorare nel nostro campo, insomma. Però appunto la decostruzione abbiamo fatto solamente un piccolo passettino.
Senti, quanto c'è di quello che sei andato a filmare o comunque a catturare, a recuperare di qua di là, di autobiografico, quindi di te che in qualche modo ti racconti, e quanto in realtà di voglia di far vedere questo punto di vista che tu dicevi, che è quello insomma delle donne alla conquista dello spazio in qualche modo?
Ma è interessante la tua domanda, perché in realtà una delle cose più carine di cui mi sono resa conto facendo il film è che ci stiamo mettendo continuamente in scena. Quando lavoriamo è un enorme gioco di ruolo, quando facciamo un film è un'enorme manipolazione di immagini, quando andiamo a comprare dal tabaccaio un francobollo è veramente un gioco di ruolo continuo in ogni situazione nella quale ci ritroviamo. Quindi nel film la protagonista mi assomiglia, è chiaro, alla mia faccia, e la storia che racconto è in un certo senso la mia, però è un personaggio completamente fittizio e fictional, è un personaggio che è completamente creato, così come lo sono tutti gli altri personaggi che ci sono nel documentario, nel senso che sono delle donne che testimoniano ed è un documentario, quindi si cerca di essere più o meno obiettivi, però poi in realtà le frasi che sono scelte, i modi di raccontare le cose, le varie cose successe sono date da un punto di vista che è un punto di vista molto personale. In questo senso il fatto di mettermi dietro la telecamera ma anche davanti mi permetteva in qualche modo di far capire alle persone che lo guardano che non è una storia universale, che è il mio punto di vista su una certa storia. Infatti la distanza che c'è tra il mio personaggio, la realtà, la fiction, la science fiction e la scienza, tutti questi punti sono equidistanti e sullo stesso livello in qualche modo nel documentario.
Senti, tu prima dicevi appunto che Donna Haraway in maniera molto simpatica insomma riesce a mostrare come la storia che si racconta in questo film, e quindi appunto quella della partecipazione delle donne alla cosiddetta conquista dello spazio, una storia che...
Riesco a sentirti molto male in realtà.
Oh, aspetta che ci riprovo allora. Adesso mi senti? E niente, provavo a dirti appunto, tu prima stavi dicendo che Haraway nel film riesce a spiegare come questa storia che si racconta in questo documentario, e cioè diciamo la partecipazione delle donne alla cosiddetta conquista dello spazio, è una storia del tutto analoga a altre storie, insomma la storia sociale, politica delle donne, eccetera eccetera. Nel vedere il film, quello che mi è sembrato molto interessante è che quello che viene fuori in maniera proprio lapalissiana è la centralità del corpo e dell'immaginario maschile sul corpo nel progettare poi una specie di supercorpo che va nello spazio. ho capito qualcosa del film?
Sì, allora, se ho capito bene la domanda, penso che la prima cosa che volevo dire su Donna Haraway è quello che la grande cosa che lei mi ha insegnato, leggere i suoi scritti ma anche incontrarle.
Niente, è caduta la linea, riproviamo a ristabilire il collegamento, 30 secondi e ritorniamo in diretta.
È successo.
Prontamente ristabilito il collegamento, stavamo parlando di Donna Haraway, se non mi sbaglio.
Sì.
Vai.
Niente, quindi dicevo appunto, Donna Haraway, quello che lei fa è che cerca di spezzare queste contrapposizioni e invece di mostrare come le cose, queste dicotomie possono lavorare insieme e in che modo queste finte contrapposizioni, in realtà l'unione di questa cosa sia più creativa che la separazione in qualche modo, e quindi di vedere come la barriera tra le due realtà, l'uomo e la donna, è molto più fluida, è molto meno chiara che quella che ci vogliono far credere, e quanto in realtà il fatto di capire che questa barriera non esiste realmente sia uno strumento di forza, di potere e di creatività e di creazione. Quindi per me Donna Haraway è stata molto importante in questo senso. In più lei usa questa bellissima metafora che è il cyborg, che è un oggetto che è composto da due cose che non dovrebbero normalmente stare insieme, come la macchina e l'essere umano, o comunque una cosa biologica e vivente e una cosa che invece è meccanica ed è solamente un oggetto materiale. E per lei il cyborg è il simbolo di tutte queste unioni, che sono delle unioni prolifiche, che sono delle unioni che portano della creatività, come le donne nella tecnologia, come le donne nello spazio, ma anche gli animali nello spazio, come i microbi in un laboratorio super sterilizzato. Tutte queste cose sono, io ho cercato di un po' di farle vedere nel film, e leggendo le cose che hanno scritto sul festival Some Prefer Cake di Bologna, mi sembra che siano state anche abbastanza ben capite. La teoria di Donna Haraway è molto complicata e però io la trovo molto affascinante, molto interessante.
Senti, sicuramente uno delle cose che ci troverà d'accordo è il fatto che, come dicevamo, l'abbiamo anche detto poco fa, insomma, la scienza e la tecnologia non sono qualcosa di neutro che sta lì e in qualche modo è al di fuori, insomma, dei rapporti sociali che vengono costruiti, insomma, nella nostra realtà. Secondo te, e anche magari rispetto pure al...
Scusami, ti interrompo solamente un secondo. Sai che questa cosa qua è difficilissima da spiegarla, soprattutto in primo luogo alle persone che lavorano con me, per esempio. La gente che lavora nella scienza non riesce ad accettare questa primitiva critica, non è possibile accettare questa cosa. Per loro, per tutto l'apparato, la scienza è il massimo della perfezione, della neutralità, e non c'è assolutamente colorazione nella scienza. Quando è talmente visibile, una volta che hai fatto il passo e che ti sei spostato dall'altra parte, di vedere che è assolutamente falso ed è una continua costruzione. Come dice Donna Haraway all'inizio, la norma non esiste, ci vogliono dei milioni, dei miliardi e uno sforzo gigantesco per costruirla e mantenerla costantemente in vita.
Insomma, la seconda parte della domanda era anche magari rispetto pure al tuo lavoro, e quindi a una comunque una certa conoscenza che sicuramente avrai delle tecnologie, della scienza, se secondo te oggi come oggi esistono delle forme liberatorie di utilizzo o comunque di uso della scienza e della tecnologia, soprattutto insomma da un punto di vista di genere.
Domanda molto 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 difficile.
Scusa.
A un milione di dollari. No, io personalmente l'unica cosa che posso dire è che ci sono si possono trovare delle forme divertenti, interessanti, stimolanti, personalmente ricreative che possono servire a creare delle cose molto molto belle. Poi ci sono una serie di persone che lavorano su delle cose che sono molto molto interessanti. Donna Haraway, però ce ne sono tantissime altre di persone che lavorano nel campo scientifico e che lavorano per la parità dei diritti, per la questione del gender, eccetera, eccetera. I mondi rimangono completamente separati, la teoria, la filosofia rimane completamente separata dall'ingegneria, l'astrofisica è almeno sulla carta qui in Occidente separata dalla science fiction. Poi uno va in Russia e si accorge che in realtà le separazioni sono diverse e che la politica e la propaganda fanno parte della scienza tanto quanto i laboratori di ricerca. E poi uno va negli Stati Uniti e si accorge che la science fiction e la scienza sono per loro molto più vicini di quanto non lo siano per noi, per esempio. Per cui credo che ci siano delle migliaia di possibilità e che poi sia ognuno di cercare la sua propria modo di vedere, di fare le cose. Io ho provato a farlo con questo film e ne sono molto contenta e ho imparato un sacco di cose e spero che di poterlo mostrare, di poterne parlare con il più possibile di persone. È un peccato che qui parlandone alla radio senza che la gente l'abbia vista è un po' astratta come cosa, però credo che insomma una dinamica positiva sia quello di lavorare e rendere positive le proprie, come dire, insoddisfazioni, le cose che in qualche modo ci hanno frenato in un ambiente scientifico molto monolitico come ogni tanto è l'ambiente scientifico.
Infatti magari ti strappiamo pure, visto che insomma siamo in diretta e ne stiamo parlando adesso, facciamo una proiezione pure qua a Roma di No Gravity, mi sembra insomma sia il caso, almeno dopo questa chiacchierata, di organizzarla.
Se la organizziamo tu vieni.
Certo, io sono molto spesso a Roma qua per il lavoro, quindi sarà facile organizzare.
Perfetto.
Perfetto, perché mi sembra di capire che in questo momento non sono previste altre proiezioni in Italia.
No, in Italia penso che la prossima proiezione, che è quasi sicura, è quella del festival a Milano, che normalmente mi pare sia in primavera, però per il momento altre proiezioni qui in Italia non ce ne sono, no.
Gira da altre parti il film?
Rifammi la domanda.
Gira altrove il film, in altri paesi?
Sì, il film passa, in questo momento sta girando un sacco, io non posso tanto seguirlo perché sta girando molto più di me, ci sono due tipi di festival che lo selezionano, i festival scientifici, adesso nei prossimi giorni sarà il Festival della Coruna, che è un festival sulla scienza, e i festival LGBT, quindi come sempre Fair Cake o il festival di Bruxelles, o sino i festival femministi come Créteil, come il festival a Copenaghen, eccetera. Quindi il film è mostrato in degli ambienti molto specifici, però sono molto contenta del tipo di programmazione che viene fatta del film.
Beh, è molto interessante questo fatto che venga proiettato in questi festival tematici così lontani normalmente tra di loro, cioè credo che un festival di cinema sulla scienza e festival di cinema femministi o LGBT normalmente sono molto lontani.
Infatti, ma infatti noi all'inizio avevamo questa illusione di poter passare nei festival mainstream o nei festival, come dire, alternativi indie, e invece no, ci hanno proprio non ci hanno mai selezionato in questi tipi di festival, e invece ci hanno preso in tutti altri tipi di festival, tipo il festival LGBT, quando in realtà non ci sono direttamente delle tematiche LGBT, c'è una tematica sul gender, ma è l'unica cosa che però il film tocca, come dire, gli animi dei programmatori e delle programmatrici, che secondo me erano più vicine a noi quando abbiamo cominciato a pensare al film e poi quando l'abbiamo realizzato.
Va bene, direi che insomma sono le 19:30, il tempo a nostra disposizione sta un po' concludendosi. Niente, intanto sicuramente ti ringraziamo e è stato veramente insomma un incontro particolare, sia quello col tuo ufficio che quello con te, questo è fuori dubbio.
Il terzo tipo, no, vi ringrazio moltissimo voi e mi dispiace che sì, non possiamo parlare di tutto così molto rapidamente, però insomma spero che riusciremo a vederci al più presto e in caso farò una proiezione che spero annuncerete sulla radio se ci sarà qua a Roma.
Non c'è dubbio.
E Silvia, ti ringraziamo molto e a questo punto la prossima volta magari sarai qua per presentare la proiezione a Roma.
Ok, però voi in cambio mi spiegate la nascita del titolo Profondo Rosa, che mi piace un sacco.
Beh, è stata una lunga discussione per arrivare a Profondo Rosa, quindi tutti i passaggi non saprei nemmeno, però è bello, no?
No, infatti è bellissimo. Io voglio l'istorico completo.
Va bene.
Grazie ancora.
A prestissimo.
Grazie a voi,
ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Beh sì, sicuramente il passaggio diciamo successivo a questa intervista di vedere il film penso sia insomma qualcosa di necessario, anche perché senza chiaramente l'ausilio delle immagini parlarne per radio sia interessante, però sicuramente sarà molto più interessante poi vederlo concretamente. Magari farei due chiacchiere anche con Silvia.
Sì, perché come abbiamo visto qua insomma le tematiche che si aprono sono tante, forse ci possiamo passare una serata invece che una puntata di Profondo Rosa.
Assolutamente sì, per stasera però è tutto qua, sono le 19:31, fra pochissimo come al solito appunto il GR di Radio Onda Rossa, restate sintonizzate e sintonizzati e una buona serata a tutti e a tutti.
Vi ricordiamo magari anche, mi ricordiamo che domani questa radio ha una serie di appuntamenti che riguardano la manifestazione di sabato prossimo, di sabato 15, durante la mattinata con una serie di redazionali e poi la sera uno spazio di microfoni aperti dalle 20 alle 21 e poi il 15 tutti e tutte in piazza e però anche da questi microfoni da cui verrà fatta la diretta.
Sì, sicuramente, insomma, seguiremo come solitamente Radio Onda Rossa fa l'andamento, insomma, del corteo e delle varie iniziative che si succederanno durante tutta la giornata di sabato e niente, insomma, questo più o meno è quanto, ci si risente nei prossimi giorni.
Ciao.
Ciao a tutti e a tutti.